Vi potete sedere. Anch'io voglio augurare benvenuto a tutti nel nome santo e prezioso del nostro amato Signore e auguro anche a tutti coloro che ascoltano e che guardano con noi che siano anche loro benedetti su tutta la faccia della terra, da un confine fino all'altro, che siano benedetti per grazia. E tutti coloro che sono qui per la prima volta, vogliamo ancora in modo più particolare augurare benvenuto. Il Signore Dio ci benedica tutti insieme. So che dalla Polonia ci sono alcuni che sono qui per la prima volta. Che Dio vi benedica e tutti gli altri. Per fare breve, abbiamo saluti dal fratello Wallström, saluti dal fratello Dr. B, saluti dal fratello Stefano Genton, dal fratello Urs Graf, dal fratello Gilson, saluti da Atlanta, dal fratello Joseph, saluti dal Burundi, dalla Nuova Zelanda, dal fratello Adi, dal Congo, dal fratello John di Bucarest, saluti dal fratello Paul del Nairobi, saluti della capitale della Costa d'Avorio, e un nome un po' lungo che è difficile a pronunciare, saluti della famiglia Olviti e tutti i fratelli e sorelle della Finlandia e dal fratello in Kigali, dal fratello Janusz in Polonia, dal fratello Jacques di Abidjan, saluti dal fratello Grazian di Ashdod, saluti dal fratello Pino Davi, ancora una volta dal Congo dell'Est, dalla Bolivia, La Paz, salutano tutti, ancora della Costa d'Avorio, ancora del nostro fratello Bruce Klutz, città del Capo, un uomo che insegna all'università, poi dall'Ottawa Canada, ancora saluti dal Chad, di Jamena, di Johannesburgo, il Tabernacolo, ancora saluti dal fratello Joseph di Atlanta e ancora saluti dalla Croazia. Qui scrive un fratello, lo scrive per la prima volta, che ha sentito parlare di noi e che si è collegato in internet, ha preso contatto con il nostro fratello Moncello e il fratello Moncello con il fratello Müller andranno la settimana prossima in Croazia. Auguriamo loro le benedizioni di Dio. Saluti ancora dal Burundi e ancora saluti da un fratello Grant, da Oslo. E dopo, e anche nel frattempo potete fare, e anche per la Norvegia e per i paesi della Scandinavia vogliamo pregare affinché anche lì il Signore faccia un risveglio e che la vera parola, il vero messaggio possa entrare lì e iniziare una... Sapete, in Norvegia era una delle prime, dei primi paesi che ho visitato. Dopo ci sono state tutte le diversità di direzione e con i sette tuoni e altro, ma per Dio non è ancora troppo tardi, finché tempo di grazia. E quando la gente lascia parlare a loro la parola di Dio, allora possono essere aiutati. Chi ha rispetto per la parola di Dio, ma chi la perde, allora chi lo perde, allora Dio non lo può aiutare più. Dio può aiutare coloro a chi può parlare e coloro che accettano la sua parola. Dopo abbiamo saluti particolari. Vorrei andare adesso in la settimana di giugno. Abbiamo avuto il mese di giugno, abbiamo avuto delle grande benedizione, abbiamo avuto anche questa meravigliosa riunione in Parigi, dove sono i nostri fratelli Didier e Gilbert e tutti i fratelli. Fratello Kupfer era pure là, il nostro fratello, il caro fratello Tati, che ha tradotto, e i fratelli dicevano che erano presenti circa 1500 persone, erano presenti, non li ho contati, ma Dio ha veramente dato grazia al di sopra di ogni aspettativa. E ho fatto come facevo prima in India e in altri paesi, come facevo nel passato. Mi sono messo all'uscita e ho voluto stringere la mano a tutti quanti per augurargli la benedizione del Signore. Dopodiché ho avuto questo potente viaggio, grande viaggio a Cuba, dopo a Lima in Perù e dopo a Sao Paolo. E devo dire, le riunioni in Cuba sono state di un modo molto particolare. Abbiamo il nostro fratello Inodi qui, si deve alzare una volta. Fratello Inodi, alzati un po'. Dio ha utilizzato quest'uomo in modo particolare per preparare le riunioni in quel luogo. È stato detto che ci sono stati 22 denominazioni diverse e predicatori da tutte le chiese evangeliste, carismatiche, pentecostali, erano tutti radunati per ascoltare la parola del Signore. E devo dire, Dio mi ha dato la grazia dall'inizio di rimanere sempre, di avere il tatto per la gente, ma di non andare mai in un compromesso, mai andare a fare un compromesso, ma di poter dire tutte le cose in modo, in modo che il Signore ha potuto parlare alla gente. E il presidente Battista, la moglie di questo presidente, mi ha trasdato questo e per dire quello che è scritto qua, è scritto in spagnolo, dice: tramite il fratello Frank Dio ha reso testimonianza, come l'ha fatto in Apocalisse 22, versetto 20, come è stato detto in quel passo. E gli diciamo: vieni Signor Gesù, amen. È stata l'ora di Dio per questo paese, per tutto il paese, in particolare per Havana e per tutta la regione. Dobbiamo dire: l'ora di Dio ha suonato. Sappiamo, da poco tempo fa il Papa è passato per lì, e Cuba era l'unico paese in tutta la regione che aveva l'Unione Sovietica nella sua, al lato suo, e sappiamo come il presidente aveva tolto la scarpa e nell'ONU a New York aveva sbattuto la scarpa sul pulpito dicendo: io vi farò vedere. Ma Cuba è stato scelto per tenere tutte, per custodire tutte le sue armi, e è stato veramente un tempo molto molto serio anche per noi nel nostro paese. Sono pochi che l'hanno vissuto questo, ma abbiamo veramente risentito questo che è successo in agosto 61. Stavano poste gli carri armati alla porta di in Berlino, e John F. Kennedy disse: farò un esempio con Berlino. E Dio sia ringraziato che non è successo, ma ha costruito quel muro da agosto 61. Veramente è stato il punto cruciale della guerra fredda, e Cuba è stato messo al di fuori di tutto. Non c'era più evangelisti, non c'era più predicatori che potevano entrarci, ma adesso è di nuovo aperto. I fratelli hanno detto già che in tutti i casi nel prossimo marzo dovrei tornarci, e allora vogliono affittare tutto uno stadio per invitare tutti affinché si possano tutti ascoltare la parola di Dio. Siamo riconoscenti a Dio per tutte le porte che si aprono, che ama in ogni paese e lingue, e Dio possa anche benedire i nostri traduttori in modo particolare, di dargli le parole. Non è sempre facile a tradurre istantaneamente. Che il Signore sia con tutti coloro che traducono e con tutti coloro che ascoltano. Voglio dire ancora una volta che noi con il cuore siamo uniti col cuore con tutti coloro che sono uniti col Signore, e chi è unito col Signore e sono tutti coloro che ascoltano la sua voce, che credono le sue promesse e che hanno parte a quello che Dio fa nel presente. Adesso ancora brevemente, in Lima, Perù, ho potuto parlare circa un'ora alla televisione, e Dio ha fatto grazia semplicemente, e dopo c'è stata ancora una riunione con coloro che sono collegati con questa televisione, e là ho potuto ancora predicare quello che la parola ci dice. Il frutto è il Signore che lo farà uscire, ma la semenza deve essere seminata e deve produrre il perché è stata seminata. In Sao Paolo ho fatto una breve visita nella casa Miskis e ci siamo rallegrati, e tutti coloro che sono lì sono anche uniti con noi e col Signore, e siamo veramente riconoscenti per tutti coloro che il Signore chiama. E oggi siamo qui radunati da tutta l'Europa, e quando ho visto i fratelli dall'Inghilterra che sono venuti con la macchina, fratelli, sorelle, questo ci impressiona tutti, la gente che viene da lontano, da vicino. E perché vengono? Per ascoltare la parola di Dio, perché Dio, il Signore, ha detto che manderà una fame nel paese e una sete, non una fame da cibo, da pane naturale o d'acqua naturale, ma di ascoltare la parola di Dio. E perciò abbiamo il dovere santo di predicare la parola. Quello che succede nel mondo non possiamo approfondire qui, perché anche il tempo è troppo prezioso, perciò. Ma vediamo intorno a Israele quello che succede. Dio ci ha aperto gli occhi per vedere queste cose. Vediamo come fanno il loro discussione insieme con il Vaticano e non sono d'accordo, noi non siamo d'accordo nemmeno di soluzioni a metà o a pezzi, non vogliamo una soluzione intera e aspettiamo che le scritture si adempiono. E dall'altra parte ancora tutte quelle potenze che si levano contro Israele, si uniscono, e abbiamo sentito anche il capo di Mosca ha dato lì la sua, ha dichiarato essere per l'altra parte e vuole adesso sostenere coloro che sono contro Israele. Così si adempie la scrittura, come Ezechiele 38, il re del nord e tutti i popoli. Non voglio perdere tempo con questo, ma là è parlato di tutti questi popoli che si metteranno contro Israele. E Ezechiele 38, giusto questo passo qui, il resto potete leggerlo dopo. In Ezechiele 38, al versetto 5, e con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. E dopo sta ancora scritto più avanti, fino al re del settentrione, fino al 79. Che cos'era Persia? Il Shah di Persia aveva già regalato un milione di alberi di datteri per dimostrare la sua benevolenza verso Israele. Poi venne Khomeini e poi venne uno dopo l'altro. E adesso vediamo come le cose si stanno formando. Terrenamente possiamo vedere che non siamo soltanto nella fine del tempo, ma che tutte le cose veramente stanno andando veramente alla loro fine diretta. Ancora un'informazione del mondo evangelico qui nel in Spectrum, pagina 9, è scritto: i battisti rinunciano al comando di e non è lontano da qui, è una chiesa battista e moslema si sono messi insieme, uno legge nel Corano, l'altro legge nella Bibbia, e dopo viene detto: chi usa misericordia verso il prossimo è sulla strada giusta per arrivare a Dio. E la Chiesa evangelica ha posto qui una domanda: è giusto questo? E ha chiesto: è possibile una tale cosa? E quando penso agli anni 40, quanto focoso erano i battisti, evangelisti, in mezzo a loro Okema era un missionario che andava sotto le tende e che annunziava la parola. Ancora dopo la guerra tutto era diverso, ma dal tempo, bisogna dirlo, veramente una caduta. E tutti guardano verso Roma e cercano un'unità. Abbiamo detto l'ultima volta, adesso sono 349 direzioni evangeliche diverse nel Consiglio Mondiale delle Chiese e sono tutti uniti, ma per il Signore c'è una sola Chiesa e la schiera riscattata col sangue non c'è più di questa, non ci sono tante, ma una sola Chiesa. Ma è molto triste, si richiama sempre del passo di Giovanni 17 che siano tutti uno, che siano tutti uno. Ma che sta scritto in Giovanni 17? A chi parla il Signore in Giovanni 17? Leggiamo questi versetti, questi 3-4 versetti da Giovanni 17 e così sappiamo e vediamo a chi il Signore allora ha parlato e ancora oggi parla, oggi a noi per sua grazia. In Giovanni 17, al versetto 3, Giovanni 17, versetto 3, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E questa è la vita eterna, è la via verso Dio, è la via di Dio fino a noi. E questa via si trova soltanto in Gesù Cristo nostro Signore. Dopo il Signore dice ancora in versetto 6, io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati. Ti appartengono ed essi ti appartengono e me li hai dati e te si hanno osservato la tua parola. Vediamo a chi il Signore qui parla e a chi oggi ancora parla. Versetto 11 della seconda parte, versetto 11 seconda parte. Padre Santo, conservali nel tuo nome quello che tu mi hai dati affinché siano uno come noi. Nel versetto 14 ancora, io ho dato loro la tua parola, non soltanto ho rivelato il tuo nome, io ho dato loro la tua parola. A chi in questo tempo il Signore ha dato sua parola? E più avanti, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Il versetto 17 e 18, santificali nella verità, la tua parola è la verità. Chi è che si preoccupa della parola di Dio? Di tutta quella gente? Si decorano con passi biblici e hanno il loro proprio programma. Versetto 18, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Abbiamo un mandato divino, una missione divina che dobbiamo fare nella predicazione della parola. E versetto 23 ancora, per coronamento di ciò, versetto 23, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Io, tu in me e io in loro, affinché siano perfetti nell'unità. Questo è glorioso. Ancora l'ultimo versetto, forse. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere. Li ho fatto e passato e lo farò ancora conoscere e futuro. E così siamo riconoscenti di cuore che Dio ci ha dato questa grazia, veramente dato grazia per riconoscere di cosa si tratta in questo tempo. E di che cosa si tratta? Si tratta della chiamata fuori e della preparazione di coloro che avranno parte al pranzo dell'agnello. E dovrei leggere ancora questo passo affinché tutti sanno. Il Signore ha annunziato il regno di Dio, come anche Giovanni Battista, e poi è entrato con potenza in Matteo 3. Lo leggo e per una buona ragione. Matteo 3, in versetto 1 dobbiamo leggere direttamente. Quindi Matteo 3, versetto 1. In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. È vicino. E lo stesso l'ha detto il nostro Signore in Matteo 4, versetto 17. Matteo 4, versetto 17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare, a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino, è vicino. Vicino, vicino. Dopo la parola conosciuta di Luca 16:16, la legge e i profeti sono giunti fino a Giovanni Battista. Da allora il regno è stato annunciato e colui che fa potenza entrerà, colui che lì era già arrivato, non era soltanto vicino, il cielo si era aperto, lo Spirito Santo era sceso, la Chiesa del Nuovo Testamento è stata fondata e così la parola ha avuto l'inizio e poi il proseguimento. E adesso possiamo sperimentare nel regno di Dio, possiamo vivere quello che Dio il Signore fa presentemente. La parola di Matteo 16 è anche mal interpretata dappertutto, dove il Signore dice a Pietro: ti do le chiavi del regno dei cieli. No, l'ha detto a nessun altro, l'ha detto soltanto a Pietro. E al giorno di Pentecoste, quest'uomo, l'uomo della prima ora, che aveva le chiavi del regno del cielo, ha annunciato il regno del cielo, ha parlato di Giovanni Battista, del Signore, poi è entrato, è potuto penetrare. E l'uomo che aveva le chiavi del regno dei cieli ha potuto aprire e con la prima predica, e noi lo diciamo in tutto il mondo, l'ho detto a Cuba, l'ho detto alcune volte nelle riunioni, l'ultima predica deve essere come la prima fu,
è il primo battesimo, e l'ultimo battesimo sarà come il primo fu, perché da Dio rimane sempre come è stato dall'inizio, come è stato deciso dall'inizio, senza prendere conto quello che la gente ne vuole fare o ne ha fatto. E in particolare, come già abbiamo detto l'ultima volta qui, il nostro Signore ha messo la mano destra su Giovanni allorché era sull'isola di Patmos. Leggiamolo in Apocalisse, Apocalisse 1, è scritto al versetto 16. Apocalisse 1, versetto 16, nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. E poi Giovanni rende testimonianza, Giovanni come apostolo rende testimonianza al versetto 17, quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e del soggiorno dei morti. Ma le chiavi del regno di Dio ce l'aveva Pietro, e ognuno che è chiamato da Dio e che è appellato a predicare la parola avrà la stessa rivelazione come Pietro ha avuto all'inizio, al giorno della fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento. Perché ho letto appena qui, vediamo che nella sua mano destra il nostro Signore aveva sette stelle, e dopo ha appoggiato la sua mano destra su di me. Scusate se dico questo qui e che ne rendo testimonianza ancora una volta. Ogni volta la voce del Signore viene dalla destra, mai è venuta da davanti oppure dal sinistra. E qualcuno si è schernito in un libro dicendo che il fratello Frank ha detto che la voce del Signore veniva da destra, e ha scritto tante cose ma non bisogna fare questo. Anche se non si può capire, si deve lasciare tale come è e come Dio lo ha deciso e come il Signore l'ha fatto per sempre. Fratelli e sorelle, siamo radunati qui per ascoltare la parola di Dio, e quando ho sentito la parola di introduzione in Colossesi, i miei occhi sono andati sul capitolo 2, Colossesi capitolo 2, al versetto 15, Colossesi 2, versetto 15. E questo mi ricorda l'ultimo cantico che il coro ha cantato: la fede è la vittoria, la fede e la vittoria. E così è scritto in 1 Giovanni capitolo 5, al versetto 4. E qui abbiamo la descrizione di quello che è avvenuto alla croce del Golgota, quando la lettera di accusazione è stata strappata e che il prezzo è stato pagato e che tutti i nostri peccati sono stati rimessi. Qui al versetto 13 e anche al versetto 14. E al versetto 15 sta scritto: ha spogliato i principati e le potenze. Dice, le ha spogliate completamente, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Nostro Signore è il vincitore, vincitore del Golgota, e aspetta fin quando tutti i suoi nemici che già ha vinto siano messi come scalpello dei suoi piedi, perché così è scritto nel Salmo 110 e anche spesso nel Nuovo Testamento. Vogliamo nella fede e nella certezza verso il nostro Signore, la speranza e nella fede di quello che è stato fatto per noi, che ci è stato questo, non abbiamo più bisogno di discutere con l'nemico, ma dobbiamo poter dire sei vinto, perché qui è scritto. Lo leggiamo ancora una volta: ha spogliato i principati e le potenze. Quando dopo? Dopo che questa lettera di accusazione è stata strappata, dopo che il sangue è stato versato, e quando c'è stata la risurrezione è stato il trionfo, trionfo sulla morte, su Satana e su ogni cosa. E così il nostro Signore ha trionfato su tutte quelle potenze delle tenebre e ci ha trascinato fuori, ci ha fatto uscire, e non abbiamo più bisogno di rimanere in queste tenebre, ma colui che il figlio rende libero è veramente libero. Fratelli e sorelle, c'è questi passi meravigliosi che dobbiamo prendere a cuore, e vi prego per farlo, che veramente prendiamo e lasciamo parlare a noi ogni parola di Dio, e che ogni parola ci possa parlare dovunque si trova, e sapendo che non sono altri che sono interpellati o a chi è indirizzato, ma a noi che ascoltiamo, ognuno di noi. Se qualcuno nella riunione stava seduto qui e penserebbe: adesso parla di me, adesso pensa a me, ma non deve pensare che sono io che penso a lui, ma è il Signore, perché lui parla tramite la sua parola. Noi siamo soltanto predicatore, portatore della parola. Oggi ancora l'ho letto in Giacomo: se guardiamo soltanto nello specchio e dimentichiamo subito l'aspetto che abbiamo, allora che cosa? È scritto in Giacomo, in primo capitolo, Giacomo 1, al versetto 21. Giacomo 1, versetto 21. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Che è stata piantata in voi questa parola,
cosa abbiamo fatto tutti questi anni? Non soltanto abbiamo seminato la semenza e una personale piantazione che ha avuto, non soltanto si parla e si dice oh, adesso sta seminando, ma questo avviene quando sentiamo nel nostro cuore che si tratta di noi, che siamo noi interpellati, e così che la parola può salvare l'anima nostra. Al versetto 22 sta scritto: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Versetto 23. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, che si guarda in uno specchio. E quando si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Qui abbiamo, preghiamo che tutti coloro che sono sotto la predicazione della parola guardino nello specchio della parola e non se ne vadano da qui, ma riconoscono nella presenza di Dio, che vengono nella presenza e dicono: Signore, fammi grazia, ho visto tale e tale cosa, ho visto, guardato nello specchio della parola. Dobbiamo, nel momento in cui la parola ci parla, dobbiamo subito agire e dire: Signore, ti prego, fai quello a me, perché non voglio andarmene da qui, ma voglio sperimentare che tu mi aiuti e mi santifichi e mi purifichi. Poi abbiamo l'ammonimento uno dopo l'altro. Siamo riconoscenti che veramente non per gli altri guardare con una lentina che aggrandisce, ma guardare noi stessi davanti allo specchio. È quello che tratta la predicazione. Qui abbiamo in Prima Tessalonicesi capitolo 2, 1 Tessalonicesi capitolo 2, versetto 3 e 4, ci sta scritto. 1 Tessalonicesi 2, versetto 3 e 4. Perché la nostra predicazione non proviene da funzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Il versetto 4. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Se siamo trovati gradevoli davanti a Dio, allora in verità dobbiamo guardare nello specchio della parola e lo diciamo liberamente. Dio ci dice le cose per amore. Enoch però ha trovato il piacere davanti a Dio ed è stato rapito. Anche noi abbiamo bisogno che il Signore trova il suo compiacimento in noi per essere rapiti. E come è stato detto al nostro Salvatore,
con lui e questo è il mio figliolo ben amato in cui ho messo il mio compiacimento. È così lo Spirito Santo deve poter testimoniare su di noi che abbiamo trovato il gradimento davanti a Dio. E nello stesso capitolo, in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, al versetto 13, abbiamo queste parole gloriose. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Questo è l'importante. Qui non sono pensieri umani, parole umane che sono predicate, ma la parola eterna che rimane per sempre, di Vangelo di Gesù Cristo. L'abbiamo accettato in tale, fratelli e sorelle. Vediamo la differenza tra tutte le chiese in tutto il cristianesimo e la chiesa dell'Iddio vivente. La chiesa dell'Iddio vivente non crede a interpretazioni che vengono dai uomini, anche nell'ambito del messaggio, diciamolo liberamente, sinceramente. Quante direzioni sono nate dentro a questo messaggio? Diciamo, si dice 9 direzioni principali, io non le ho mai contate. Lasciate che vi dico questo nell'amore. C'è una unica vera credenza ed è soltanto nel credere la parola di Dio ed è fondata unicamente in essa. Tutte le altre cose sono interpretazioni. Cosa voglio fare con interpretazione quando già il Signore stesso ha detto: io ti manderò di città in città per annunciare la mia, predicare la mia parola. La parola dimora in eterno, e questa parola di Dio che dimora in eterno l'abbiamo predicata. Leggiamolo ancora una volta, prendiamolo a cuore. Spero che è scritto circa, o speriamo esattamente allo stesso modo in tutte le traduzioni. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio. Chi è che già ha ringraziato Dio per questo? Che la parola di Dio ci è stata annunciata, che il Signore parla con noi, che ci ha dato e rivelato la sua parola. Non soltanto c'è stata, l'abbiamo sentita, ma ci è stata pure rivelata. Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Alleluia, Dio sia lodato. Ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera edifica efficacemente in voi che credete. Perciò la parola di Dio opera il perché è stata mandata. Alle volte è come un martello che spacca la roccia, qualche volta come una spada che penetra e traversa le ossa, le midolle. Abbiamo bisogno di ogni cosa, di tutte le parole, che sia insegnamento, che sia profezia biblica. Ma per favore, prendete a cuore anche quello che sta scritto alla fine. La quale opera efficacemente in voi che credete. chi è che che conosce la parola di Ebrei 4:12 che dice la parola di Dio è operante e penetra fino alle midolle e ci ha penetrato te, penetrato me. La veracità ci è stata rivelata veramente affinché non soltanto confessiamo con la bocca, ma che di cuore crediamo, che crediamo di cuore che questa parola di Dio è l'assoluto. E qui in Ebrei 4 versetto 2, poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede. Questa è una parola. Non giovò a nulla. L'hanno ascoltato, ma non l'hanno collegato con la fede, ma hanno indurito il loro cuore. Perciò, fratelli e sorelle, dobbiamo mettere appoggiare questo come in Matteo è scritto più volte: benedetti o beati, benedetti le vostre orecchie perché sentono e i vostri occhi perché vedono. Tanti profeti e giusti hanno sperato di sentire, di vedere quello che voi potete vedere e sentire, ma non hanno potuto. Cosa potrebbe dire Paolo oggi, che allora aspettava già il ritorno del Signore, che ha scritto: non tutti moriremo, ma saremo tutti trasformati. L'ho riletto. Che sia Paolo, che sia Giovanni o Pietro, anche Giacomo, il tema principale era sempre il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E sono passati 2000 anni e dal 1933, quando il Signore ha parlato dalla nuvola soprannaturale e che ha detto come Giovanni Battista e ha preceduto la prima venuta del Signore, tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Gesù Cristo. Quanti anni sono venuti e passati? E però la parola è per noi di Pietro, che dice che il Signore non tarda con la sua promessa, ma aspetta che gli ultimi entrano, credono, e allora potrà tornare, anche se gli schernitori vengono e dicono dov'è il suo ritorno promesso. No, non tarderà, verrà al momento giusto, ma come l'abbiamo detto spesso, fratelli e sorelle, siamo molto, molto vicino alla fine. Dobbiamo essere preoccupati anche che questo amore perfetto di Cristo ci riempie. Pensiamo a questa frase di fratello Branham, che allorché è stato trasportato nell'aldilà e che ha visto questa grande folla vestita di bianco e ha sentito la voce dicendo soltanto amore perfetto entra qui. L'amore perfetto di Dio è stato manifestato alla croce del Golgotha. Così il Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unico unigenito e che tutti coloro che credono in Lui non periscono. Una traduzione, la traduzione Menge, è l'unica che traduce, l'unica che ho letto fin adesso, e dice: e in Lui abbiano la vita eterna. Tutte le altre traduzioni dicono e hanno la vita eterna, ma è giusto quando si dice e hanno la vita eterna in Lui, perché soltanto in Lui abbiamo vita eterna. Chi ha il figliolo ha la vita eterna e chi non ha il figlio non ha la vita. Ma qua l'amore di Dio è stata manifestata e lo diciamo apertamente, lo stesso amore di Dio deve essere nel nostro cuore, secondo Romani 5:5, deve essere riversato nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Allora senza sforzi, senza nessun sforzo, l'amore di Dio sarà e trionferà nelle nostre vite. Leggiamolo ancora una volta e prendiamolo a cuore. E dico tutti, a tutti, voglio dire, quando leggiamo tale parole, non basta ascoltare, e perché non le giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede. E questo voglio dire, Signore, aggiungi per me e questo, per la parola, dammi la fede che è la vittoria, che ha vinto il mondo, che posso guardare via da tutte le altre cose e guardare il Signore soltanto. Quando leggo tali passi biblici, dobbiamo dare una risposta al Signore, perché siamo interpellati qua e si tratta di noi tramite la parola di Dio. Leggiamolo ancora una volta. Poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola era la parola. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Che il Signore sia lodato, perché possiamo credere, come la Scrittura dice, e che non abbiamo bisogno di guardare oltre o al lato, ma che possiamo guardare al Signore che parla a noi. E possiamo dire: Signore amato, agisce e opera questa fede in me e dammi questa fede come la Scrittura dice. E quello avviene quando leggiamo il versetto 12 e che lo prendiamo a cuore e che sperimentiamo l'effetto. Ebrei 4, versetto 12. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, e s'aggiudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Perciò, anche questa sera, Dio parla per mezzo della Sua parola a noi. E quando possiamo leggere nelle lettere per gli ebrei, possiamo leggere tutto quello di che si tratta. Si tratta di credere Dio, di credere la parola, nell'aspettativa che tutto quello che Dio ha detto abbia il suo adempimento, perché Dio ha la responsabilità per l'adempimento di quello che ha promesso. Ma nel capitolo 3, per esempio, Ebrei 3, versetto 12, è scritto: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. perché l'incredulità è l'allontanamento con Dio. E tutto questo l'abbiamo detto sempre da qui. Dio non può fare nulla, non può fare nulla con incredulità o con disubbidienza, non può far nulla. Il Figlio di Dio è stato ubbidiente fino alla morte alla croce, e tutti coloro che sono stati crocifissi con Lui devono andare la stessa via. Adesso ancora qualche passo in Efesini. Qui Paolo ha parlato agli eletti, no, a tutti quanti, non ha fatto una predica per tutti, ma era per coloro che erano stati eletti prima della fondazione del mondo. Efesini capitolo 1, versetto 1, Paolo, Efesini 1, 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Oggi manda questi saluti a noi tutti che siamo radunati qui. Oggi manda questi saluti a tutti coloro in ogni paese, in ogni luogo, e sempre di nuovo si richiama essere apostolo per annunciare la parola di Dio. Versetto 2: grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Dopo ci è dimostrato quello che ci è stato dato per grazia da Dio. Al versetto 3: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. No, ci benedirà, ma ci ha benedetti. E come già abbiamo letto in Colossesi, il Signore non ha soltanto adempiuto la redenzione, non soltanto ha pagato il prezzo spandendo il suo sangue, ma ha già combattuto con le potenze del male, è sceso nei luoghi bassi, negli abissi, ha annunciato la vittoria e il terzo giorno è risuscitato, il vittorioso del Golgotha ha vinto su ogni cosa, è la sua vittoria, la nostra vittoria, il suo trionfo è il nostro trionfo. Quindi diciamo amen a queste parole, che Dio veramente ci ha benedetti da ogni benedizione, che erano nel cielo in Gesù Cristo. E dopo viene la predestinazione, al versetto 4: in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo. Prima della creazione del mondo ci ha eletti perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Qui possiamo leggere in Romani 8 e altri passi. Coloro che ha chiamati, le ha giustificate, le ha eletti, li ha dati e gli ha dato la gloria. È un un'opera, una redenzione perfetta, gloriosa, che abbiamo ricevuto per grazia da Gesù Cristo. Adesso vorrei sentire da tutti e sentire se credete con il cuore che veramente siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. Eletti.
Amen.
Se no, non potessimo credere. Possiamo credere perché siamo eletti da Dio. E perciò queste parole sono parole nelle quali gli altri si inciampano. Quelli che non sono eletti si inciampano in queste parole, perché Dio ha eletti, ha fatto no, Dio non ha detto io prendo te e te ti rigetto, ma non sapeva chi accetterebbe e perciò già ha potuto fare l'elezione. Quindi, ancora una volta il versetto 4, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo. Prima che qualsiasi cosa fosse, ci ha eletti per essere santi e irreprensibili dinanzi a Lui. E là bisogna leggere soltanto Efesini 5, cosa accade quando il Signore si presenterà la sua Chiesa senza macchie, senza rughe alcune. E tu e io possiamo appartenere a questo gruppo. Efesini 5, versetto 27, per farla comparire, non per qualcun altro, ma davanti a sé. Quindi è la sua Chiesa, è la schiera riscattata. Lui è il capo, noi siamo i membri. E così la Chiesa, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Anche per questo Dio ha preso cura. Di una parte viene fatto per mezzo del sangue dell'agnello, l'altra parte viene fatto con lavacro nell'acqua, nella parola, per essere santificato nella parola, per essere tramite il sangue e l'acqua santificati, purificati. Come abbiamo detto l'ultimo mese, leggendo in Levitico 17, cos'era? Dio aveva detto di portare il sacrificio alle entrate della tenda. Perché? Perché là c'era la tenda e dietro la tenda c'era Dio aveva fatto un patto e quando il Signore è morto alla croce, la tenda, la cortina è stata strappata e quindi la via è stata aperta e possiamo entrare e possiamo vedere e approfittare che Dio parla a noi direttamente. Così la Chiesa per se stessa si vuole presentare, la sua Chiesa per sé e la sua schiera riscattata. La sua Chiesa se la vuole presentare in purificata. È bello. Cos'è che è bello in te? Cosa puoi portare da te stesso? Cosa dite? Isaia capitolo 1 dice: se i nostri peccati fossero come il rosso come il sangue, diventeranno come è bianco come la neve. Che dice Apocalisse? Qui è stato dato di rivestirsi in vestiti di lino puro e bianco. E bianchi. Questa è la giustizia dei santi. Questo che è stato dato a noi per il sacrificio non è la nostra giustizia, ma giustizia che Dio ci ha dato. Accettatelo. D'ora in poi prenderemo ogni parola per noi stessi e ci ritroveremo per grazia in ognuno di queste parole. Quando si parla qua di questa chiesa, allora deve parlare nel tuo cuore. Io appartengo ad essa. Io appartengo a questa scheda riscattata. Io appartengo a questa tua chiesa che ti vuoi presentare senza macchia, senza rughe o senza altro difetto. Signore, hai pensato a me. Mi hai compreso in queste parole. Ne faccio parte e sarò lì come è scritto qui, e santa, senza rughe, senza macchie. Ancora una volta mettiamo l'accento su Efesini 1, versetto 4. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati, e per grazia ci vuole mettere davanti a Lui, presentarci. La lettera di condanna è stata strappata, la condanna non esiste più, e colui che condanna non ha più la sua potenza, perché l'agnello è il redentore nel nuovo patto ed è entrato nel luogo santissimo. Come il sacrificatore prendeva il sangue per andare in questo luogo, così il nostro Signore, come sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, ha preso questo sangue, e questo sangue parla oggi ancora per noi. Peccato per tutti coloro nel messaggio e entro virgolette che dicono che il Signore abbia lasciato il trono di grazia all'apertura dei suggelli. No, il tempo di grazia rimane fin quando, e ancora è tempo di grazia, ancora il sangue dell'agnello è sull'altare, sul trono di grazia, e possiamo ringraziare per questo. Facciamo un riassunto: il Signore raduna i suoi in tutti i popoli sotto la sua parola. L'anticristo raduna ogni religione, ogni confessione, e sarà il capo. Nella Chiesa di Gesù Cristo c'è soltanto la parola che è valida, parola di Dio, e questa parola rimane in eterno. E crediamo, e siamo certi, e anche di cuore crediamo, che non è una cosa così che siamo qua oggi, ma che prima della fondazione del mondo era già preparato, e che tutto il consiglio di Dio sarà predicato, era anche già previsto prima della fondazione del mondo. dal 1933, tanti anni sono passati dalla partenza del fratello Branham anche, e da quando portiamo questo messaggio in tutto il mondo, anche tanti anni, ma come già detto prima, il Signore non tarda con le sue promesse. Lui chiama gli ultimi, può darsi questa sera sono alcuni qui, forse per la prima volta che sono sotto il cospetto della parola, ascoltano per la prima volta il messaggio divino della croce e del crocifisso, della riconciliazione. Se è il caso, accettate per voi, per fede, accettate che il Signore parla personalmente con voi e che oggi siete qui in questo posto o dovunque sia sulla faccia della terra e che ascoltate questa parola di Dio. E allora possiamo incominciare con la gioventù. Ognuno sa bene che quanto è difficile per la gioventù nel nostro tempo, non è stato mai ancora. Non siamo soltanto per predicare la parola, ma ancora per pregare per tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto, che non arrivano a penetrare, entrare, a ricevere questa vittoria. Perché come è scritto, colui che il figlio rende libero è veramente libero. Quindi non soltanto per predicare la parola, pensiamo al nostro Signore, non soltanto ha predicato, non soltanto ha insegnato, ma ha salvato, ha sanato, ha perdonato, ha liberato, e è sempre lo stesso, e oggi è presente, è in mezzo a noi, e non lascerà andare sua parola vuota a lui, ma chiamerà i perduti e darà ai malati la fede, e che tutti coloro che sono nelle difficoltà darà liberazione per grazia. Oggi è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Credetelo, il ritorno del Signore è molto vicino. I segni dei tempi parlano un linguaggio molto chiaro, e diciamolo ancora una volta, l'ultima chiamata avviene, e oggi, se ascoltate la sua parola, non indurite i vostri cuori. E come abbiamo anche letto in Ebrei, allora il messaggio non ha potuto aiutarli, perché la parola che avevano ascoltato non l'avevano assimilato nella fede. Ma oggi collegate la parola che avete ascoltato, che sia dell'elezione prima della fondazione del mondo, o che sia per la riconciliazione, che sia il perdono, che sia la rivelazione, qualsiasi soggetto, accettate oggi ogni parola di Dio con il cuore, accettatela e credete come, e quello è come la scrittura dice, e questo vi sarà dato. Oggi il Signore vuole fare grandi cose verso tutti coloro che credono di cuore e che continueranno a credere. Potete credere tutti? Amen. Alziamoci e cantiamo il cantico di fede, solo abbi fede.
Oh.
crederemo insieme, pregheremo tutti insieme e riceveremo quello che Dio ci ha preparato. Incominciamo con coloro che non hanno una conversione, che non hanno sperimentato che Gesù Cristo è il Salvatore, che non l'hanno accettato tale Redentore e Salvatore. Le Scritture Sante dicono in Giovanni 1 che tutti coloro che l'hanno accettato gli ha dato il potere di diventare figlioli di Dio, cioè tutti coloro che credono nel suo nome. Giovanni 17 l'abbiamo letto. Ho rivelato il tuo nome a coloro che tu mi hai dato dal mondo, ti appartengono, me li hai dati. Oggi vogliamo rivendicare ogni anima che ancora non è salvata, affinché oggi possa essere salvata e ricevere per grazia la vita eterna. Credete quello anche che abbiamo letto in Colossesi: il Signore ha strappato la lettera di condanna, ha perdonato ogni peccato, li ha lavati nel sangue dell'agnello e ha vinto, trionfato su tutte le potenze e delle tenebre. Credete che siete liberi perché siete stati riscattati. Non avete bisogno di diventare in nessun modo schiavi. Mi viene una parola inglese. Non dovete cadere in qualche schiavitù, in qualsiasi modo. Tutto quello che è dove si attacca è una schiavitù, e da queste cose dovete e potete essere adesso liberati per la potenza di Dio, per la potenza di Dio. Accettatelo per fede all'opera adempiuto della redenzione alla croce del Golgotha. Così ancora tutti gli altri che hanno bisogno di guarigione, liberazione e di avere questa conferma dalla parte di Dio che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui che all'inizio ha confermato la parola, l'ha confermato anche nel nostro tempo. E si è manifestato come essendo lo stesso. Ascoltate, 246 volte il fratello Branham ha ha parlato di questa nuvola soprannaturale che si è appassato nella radunanza, che vedeva come colonna di fuoco e che era sul suo capo. 246 volte ne ha parlato nelle sue prediche, che sono più di 1200, che il Signore si era abbassato, si era inchinato. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo è lo stesso. Il fratello Branham è morto, se n'è andato, ma il Signore vive, è con noi e ha confermato la sua parola, ci ha chiamati, siamo la sua proprietà per grazia. E come si era detto che questo messaggio precederebbe la seconda venuta di Cristo, è vero. E gli ultimi saranno ancora chiamati all'ultimo momento, e allora potranno suonare le trombe e la voce dell'angelo si farà sentire. Il Signore verrà con questo grido di trionfo, e per primo i morti risusciteranno, e dopo noi che viviamo ancora in Cristo saremo trasformati e insieme saremo rapiti nella gloria. Per Dio questo è già un fatto adempiuto, questo è come Dio già l'ha preparato per te, per me, e noi dobbiamo crederlo di cuore. Quanti credono che il ritorno del Signore è vicino? Quanti credono che il messaggio divino, come era all'inizio, così anche sarà annunziato e predicato alla fine a tutti i popoli? Naturalmente, così viviamo nel tempo della restaurazione, nel tempo che il Signore, che Dio ha promesso di riportare o di ridare tutto come all'inizio. Atti 3, versetto 17, il cielo lo deve ricevere un tempo fino al tempo della restaurazione di ogni cosa, come l'ha annunziato per la bocca dei suoi profeti. E noi, fratelli e sorelle, possiamo vivere questo, possiamo aver parte a queste cose, le cose che Dio fa nel presentemente, e questo conferma la nostra elezione prima della fondazione del mondo, perché possiamo credere come le scritture dicono, sì, credere a Dio. E adesso canteremo ancora una volta il cantico Solo Abifè, e che questa fede possa accendersi per portare alla vittoria, la vittoria che ha vinto su ogni cosa, e quello che ancora ti tiene in catene, adesso la fede. Quanti vogliono alzare la mano affinché li includiamo nella preghiera adesso? Dappertutto, grazie, dappertutto. Dio ha visto i cuori, ha visto le mani, ha visto le vite, il tuo desiderio, e ha anche visto che oggi vuoi venire a Lui. Oggi è il tuo giorno, è l'ora tua che il Signore ti ha dato
accetta la salvezza, accetta la liberazione, accetta la guarigione, accetta ogni cosa, quanto ci è stato dato per grazia. Preghiamo tutti insieme, credere e ringraziare. Signore amato, ti ringraziamo oggi per il riscatto perfetto, per il sangue dell'agnello, per il sangue del nuovo patto che ha strappato la cortina per aprire la strada nel luogo santissimo, e il sangue parla ancora oggi per noi. Signore amato, salva, salva adesso quello che è perduto, libera quello che è nelle catene, benedici tutti e conferma la tua parola e la tua presenza. Crediamo con tutto il cuore. Hai salvato, hai guarito e hai confermato la tua parola. Alleluia. Hai parlato con noi, ci hai dato la tua parola e ce l'hai rivelata, ci hai fatto partecipi della tua volontà. Ti ringraziamo con tutto il cuore e con tutta l'anima e ti preghiamo, benedici su tutta la terra, in ogni paese, in ogni popolo, in ogni lingua, dovunque il tuo popolo è radunato, vuoi tu confermare la tua parola, salvare, liberare, e guarire e benedire e rivelare, dare rivelazione al tuo popolo per grazia. Signore amato, oggi vogliamo ringraziarti tutti insieme per l'elezione, per le promesse e per quello che fai nel presente. Siamo tutti uniti per ringraziare Dio tutti insieme. Fratello Schmidt viene con noi per pregare tutti insieme. Alleluia. Dio grande, ti ringraziamo, ti adoriamo, Dio del cielo, per la tua grazia, la tua fedeltà. Ti ringraziamo per l'opera adempiuta che hai fatto alla croce del Golgota, al legno, quello che hai confermato la redenzione. La tua parola ci ha parlato a ognuno di noi, Signore. Ti ringraziamo che il giorno della grazia ancora dura. Ti ringraziamo che ci sono gente che hanno fatto la loro decisione per te, che vogliono dare la loro vita a te. Ti preghiamo insieme, Signore. Includici tutti quanti sotto il tuo sangue, sotto la tua grazia, sotto l'opera di redenzione e sotto la tua parola. A te sia il ringraziamento e tutti coloro. Lodate Dio, lodate Dio, adoratelo. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria a te. A te la gloria, agnello di Dio. Grazie per la tua parola santa, perché ci hai guardato fin qui e perché ce l'hai rivelata. Grazie perché siamo ancora nell'attesa e perché la tua venuta è vicina. Lodiamo il tuo nome. Amen. Lode e gloria sia per sempre.
E tutti dicono Amen. E tutti dicono Amen. Ogni parola di Dio che abbiamo sentito e che possiamo credere di cuore. Cantiamo ancora, questo è il giorno. Tutti dicono Amen. Tutti i nostri fratelli e sorelle che sono e che conoscono altre lingue, vi ringraziamo perché avete pazienza in questi momenti dove viene cantato in tedesco, ma i cori e i cantici sono in tutte le lingue. Di solito possiamo cantare a Dio con cuore e ringraziarlo con cuore per quello che ha fatto per noi, per grazia. Fratelli e sorelle, questo è il giorno, questo è il tempo, questa è l'ora. Il Signore ha fatto grandi cose per noi qui. E adesso cantiamo, Signore, hai fatto grandi cose per noi. Signore amato, Dio fedele eterno, innalza tu la tua faccia su di noi, su tutta la tua sposa riscattata, su tutta la terra. Ci hai parlato e abbiamo accettato tutto per fede. L'abbiamo capito e ti ringraziamo perché hai aperto per noi l'intendimento per la parola e perché tu non hai parlato più in parabole ma direttamente, faccia a faccia, per mezzo della tua parola. E ci dai la rivelazione. Qui non c'è bisogno che l'uno insegna l'altro. Qui siamo tutti insegnati da Dio per la parola. A te, l'Iddio potente, sia lode, gloria, adorazione. Insieme lodiamo la potenza del tuo sangue, della parola e del tuo spirito e ti diamo la gloria nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Ancora una volta. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Amen.
Amen.